life is just blocks trying to fit together to make lines. And that's who we are.
Ma perché non è la nostra sigla, Marco? Perché tu adesso mi hai dato una notizia incredibile.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ho scoperto che la Damiana Agugliari, qui al mio fianco, non sapeva di un evento epocale che sta per arrivare su tutti gli schermi del mondo, ovvero il film di Tetris. Quello che avete sentito in sottofondo era appunto il trailer che comincia con uno dei protagonisti che dice: la vita è fatta di blocchi.
La vita è fatta di blocchi.
E allora, vabbè, allora a questo punto parte la nostra sigla di Pensatech.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Perché noi qua a Pensatech vogliamo tenervi sempre aggiornati, insomma, quando ci accorgiamo che ci sfugge qualcosa, beh, bisogna subito andare a recuperare.
Assolutamente, siamo sul pezzo, come si dice, e devo dire che vedere questi blocchi giganti che atterrano perché arrivano dallo spazio distruggendo interi building, interi edifici sulla faccia della terra, devo dire che mi fa un po' impressione.
Ma sembra un po' un B-movie in realtà.
Beh, era difficile fare un film con la trama del videogioco di Tetris, insomma, non era così banale.
In effetti ci vuole molta molta creatività e al tempo stesso provo già un moto di nostalgia, per quelli della mia generazione sono cresciuti a Tetris, quindi...
Sì, c'è anche il giochino divertente del fatto che Tetris era un videogioco sviluppato da un russo e ovviamente la produzione sembra, non so se sia hollywoodiana, ma è molto hollywoodiana nello stile, per cui fa abbastanza ridere.
E allora vogliamo tenervi aggiornati, ma teneteci aggiornati anche voi, perché allora, prima di tutto, i nostri contatti, per chi ci ascolta da Bologna, in diretta, l'SMS, il 348-7649-289, la mail diretta, @radiocittadelcapo.it, per tutti quanti, invece, i nostri social network, allora, su Facebook, la pagina di Radio Città del Capo, e su Twitter trovate il nostro @ Pensatech, e appunto, social network è l'argomento della giornata. L'argomento della giornata vuole essere non solo Facebook, ma le alternative ai social network più conosciuti. Insomma, Facebook ormai conta tanto quanto, oltre che uno stato, quasi un piccolo continente nel mondo della rete. Twitter, insomma, lo sfida decisamente in alto, e poi soprattutto agli onori delle cronache, della politica, dei movimenti, di quanto succede, se ne parla anche e soprattutto lì, però social network ce ne sono differenti. Adesso io ho citato prima anche Google Plus, anche se
qualcuno lo usa, no,
cioè, però ci sono tanti iscritti.
Sì, tutti proviamo comunque, quando vogliamo far diffondere qualcosa, a usare anche G+, però devo dire che l'impressione quando entri lì del un po' di agorafobia, no? Un po' di vuoto c'è, onestamente.
Beh, diciamolo, esteticamente è anche meno bello degli altri, quindi passare del tempo su G+ non è che sia proprio quello che ti viene in mente quando dici: oh, c'ho 5 minuti, vado sui social network.
È un po' più freddo anche, di solito viene utilizzato dagli addetti ai lavori, c'è meno interazione amicale, come invece c'è su Facebook, e decisamente c'è meno dibattito rispetto invece a Twitter.
Potremmo fare una puntata sui social network caldi versus quelli freddi, insomma.
Mi piace come definizione, però.
Tirando fuori una vecchia questione della sinistra degli anni 90.
Sì, beh, molto prima, perché era la vecchia definizione dei media caldi, certo. La radio per eccellenza, media caldo, e poi invece. Però è vero, devo dire che effettivamente il rapporto quasi ergonomico che uno ha con l'interfaccia del social network probabilmente fa molto del suo successo.
Sicuramente, devo dire, dall'altra parte, per completare il discorso sul numero degli iscritti, che quando tu hai grande G come Google che ti dice che se vuoi utilizzare gli altri servizi ti devi iscrivere a Google Plus, cioè è facile fare anche su degli iscritti nel proprio social network in qualche modo.
Sì, e comunque è sempre King G, quindi se lo usi poi hai dei vantaggi per il tuo sito, riesci a indicizzarlo meglio, insomma questi sono discorsi sui motori di ricerca che vi abbiamo fatto, vi faremo sempre sempre sul pezzo, ma vogliamo parlare anche di social network invece meno conosciuti, perché in realtà di social network ne nascono come funghi tutti i giorni e ne muoiono anche come funghi. Di social network morti, insomma, quelli più celebri li conosciamo, il primo tra tutti ovviamente il MySpace, ricordato da tutti, e poi ha anche provato a riciclarsi, ha anche provato a buttare fuori questa mega piattaforma per la musica, e poi sinceramente io non ne ho più saputo nulla.
Non ne abbiamo più saputo nulla, devo dire che è anche difficile immaginare un riciclo di MySpace dopo l'arrivo sul mercato di Spotify e di tutti i servizi di streaming, insomma. E poi, proprio per parlare dell'idea originale con cui MySpace era nato, quella di condividere la musica degli artisti, SoundCloud in questo ha dimostrato di essere estremamente, estremamente più efficace, proprio per la sua capacità, tra le altre cose, di essere integrato negli altri social network e poi anche di essere embeddato, come si dice in gergo, nei siti che fanno informazione. Quindi, insomma, da questo punto di vista MySpace ci sembra veramente lontano millenni nella storia.
E invece, a proposito di social network che nascono, io vi invito, chiedo a voi due, Marco e Elisabetta, ma chiedo anche ai nostri ascoltatori di raccontarci quali sono i social network più assurdi a cui si sono iscritti o che in qualche modo hanno detto: ma questo mi interessa, secondo me avrà un futuro, ed era un'idea strana, un'idea nuova. Nel frattempo andiamo a recuperare la nostra ospite.
Ma io ho una, come dire, ho provato a scrivermi man mano a tutte le varie proposte, no? Ti arriva una e dice: prova, per esempio, uno che invece funziona abbastanza, ma che io poi non ho più frequentato, è Quora. Quora in realtà ha preso una sua strada e ha anche una sua dimensione, perché naturalmente è questo social network in cui si discute, diciamo, viene postata una domanda e poi a questa domanda ci sono una serie di risposte, quindi serviva un po' a fare un global FAQ, no? Frequently Asked Questions, quindi creare delle discussioni un po' più mirate. Però devo ammettere che in effetti per me così funziona ormai solamente l'alert, perché io non ci sono praticamente più andata, quindi sono sicuramente iscritta lì e non l'ho più frequentato. Ce n'è un altro, prima poi passo la parola a Marco, che sicuramente ne ha una lunga serie. Ce n'è un altro che è il Research Network, e questo è praticamente un social network dei ricercatori. E devo dire che anche lì mi sono iscritta, ma chiedeva così tanti dettagli che mi sono arenata a metà dell'iscrizione, e continuano però a arrivarmi richieste di iscrizione, di inviti, perché in effetti man mano che i ricercatori postano le loro pubblicazioni, tutti gli autori di quella pubblicazione dovrebbero in qualche modo essere iscritti e connessi e confermare che effettivamente sono autori, quindi un po' ti costringe a entrare, ma io sto resistendo ormai da anni, visto che appunto quel tipo di lavoro non lo faccio più.
Io confesso che non vi vorrò svelare quali sono i social network a cui mi sono iscritto e che poi non hanno funzionato, perché sono troppo, troppo assurdi in alcuni casi, però vorrei invece fare una domanda di rimbalzo su questo. Ma qualcuno di voi ha ricevuto delle offerte di lavoro vere da LinkedIn? No, per capire, perché l'idea con cui è nato LinkedIn era proprio quella di fornire una rete di possibili relazioni che si potevano tramutare anche in un'offerta di lavoro concreta. Io sono iscritto dall'inizio, ho un profilo piuttosto curato e mi vengono a vedere forse due persone all'anno, insomma, quindi non so, faccio questa domanda.
Insomma, questo è un po' l'ambiente dei social network. Ce n'è uno in particolare che è saltato agli onori delle cronache in questi giorni, che è stato presentato come l'anti-Facebook. Anti-Facebook perché social network alternativo, più attento alla privacy, insomma, stiamo parlando di Ello. Però non sono tutti d'accordo. Carola Frediani al telefono con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Tu hai scritto proprio un articolo su Wired intitolato "Ello non è l'anti-Facebook". Perché?
Sì, perché no, sicuramente Ello è un social network interessante, non è che volessi sminuirlo, nel senso è nato ad agosto, cioè ha aperto al pubblico ad agosto, anche se ancora in fase beta ed è ancora su invito di fatto qui. Però diciamo, pur essendo su invito e sul fatto che gli utenti stessi invitano un po' gli amici, ha comunque avuto una crescita notevole soprattutto a settembre, quindi a un certo punto poi è proprio esploso sui media. Ed è stato appunto presentato da tutti come l'anti-Facebook, proprio perché dice appunto di rifiutare il modello basato sulla pubblicità e quindi sulla raccolta dei dati degli utenti, no? Quindi lo slogan è che appunto tu non sei un prodotto su Ello, al contrario di quello che sei su Facebook o su altri social network. E poi anche un approccio, uno stile anche visivo, di design molto minimalista, molto curato, e chiaramente dietro ci sono delle persone che vengono dal mondo della grafica, dei creativi, quindi ha assunto subito anche una connotazione appunto molto alternativa, ecco. Il problema è che molti hanno cominciato a sollevare dubbi su questa capacità di essere veramente di costituire veramente un'alternativa da questo punto di vista a Facebook, anche da un punto di vista del rapporto con gli utenti, perché è vero che non raccolgono pubblicità, per almeno insomma per ora non è, dicono di non volerne raccogliere, però è comunque un social network che ad esempio ha raccolto fondi da capitali di ventura e quindi dovrà in qualche modo a un certo punto avere un suo modello di business, e ci si chiede effettivamente come potrà raccogliere questi soldi. Loro dicono che vorranno utilizzare un servizio freemium, cioè quel modello per cui tu hai un servizio di base gratis e poi delle funzioni o dei servizi aggiuntivi a pagamento. C'è chi è scettico su questo tipo di modello applicato ai social network, e poi comunque gli mancano ancora in questa fase moltissime funzioni che ad esempio invece esistono su Facebook e che ti permettono di avere almeno un pochino più di scelta in quello che fai. Ad esempio su Ello non puoi decidere di selezionare chi può vedere un tuo post, cosa che ad esempio puoi fare su Facebook. Quindi diciamo tutto questo orientamento verso la privacy è sembrato più una mossa di marketing che un qualcosa di effettivamente strutturato diciamo nel DNA di questo progetto.
Ecco, Carla Frediani, una domanda, poi quando si parla dell'alternativa a Facebook o del tentativo da parte di Ello, per esempio, di diventarlo, quanto conta anche il fatto che Facebook c'è da un po' di anni, ha una serie di sviluppi, di lavoro fatto alle spalle e un certo numero anche di utenti, nel caso di Facebook moltissimi, quanto è difficile secondo te riuscire davvero a presentarsi credibilmente come un'alternativa in questo senso?
Questo che dici è fondamentale, proprio l'effetto di rete, no? Per cui soprattutto in caso di un social network è chiaro che il problema è che quando hai un forte, diciamo, una quantità di una massa di gente su social, anche se tu ne preferisci un altro, ma non riesci, o trasporti tutti i tuoi contatti, riesci a trasportare tutti i tuoi amici su un altro social network, o tenderai a usare quello dove comunque ci sono i tuoi contatti in maggioranza. È vero che nella storia dei social comunque non è che sia stato sempre tutto immobile, cioè c'era la prima Friendster, poi MySpace, e ognuno ha avuto la sua parabola e la sua, diciamo, discesa. Quindi non dico che non ci sarà mai un concorrente di Facebook, assolutamente, però se ti presenti come concorrente così alternativo devi effettivamente riuscire anche ad esserlo. Sicuramente la cosa interessante di Ello è che mostra un forte interesse mediatico, ma anche da parte degli utenti, verso delle cose che si presentano in modo diverso, quindi ad esempio più attenzione alla privacy, più attenzione, no, appunto ai diritti degli utenti, e questo è sicuramente un segnale che in questo momento.
È sicuramente vero, Carola, che in generale nella storia della tecnologia funziona un po' così, no? Che se un certo formato si afferma in modo più popolare, non necessariamente perché sia il migliore, ma perché appunto ha una strategia, per esempio, di marketing più efficace, alla fine viene un po' prevale, no? Sugli altri. Sto pensando alla vecchia disputa tra, per esempio, i formati delle videocassette, insomma, quindi andiamo indietro nel tempo. Però nell'ambito dei social network, una delle ragioni per cui Facebook a un certo punto si è fermata così tanto è proprio il fatto che è anche molto semplice da utilizzare, molto immediato, cioè ha avuto una grande popolarità anche per quei gruppi, quelle persone, sto pensando proprio alla pubblicizzazione di eventi e attività fatte attraverso le pagine di Facebook, anche per persone che magari non utilizzano normalmente la rete e altri strumenti. E questo suello come lo vedi, o su altri appunto social così alternativi?
Sì, questo continua a essere un dato fondamentale, cioè la facilità e l'usabilità di un social network, quindi ripeto appunto, o vuoi fare il social network indirizzato a una certa fascia di persone, non so se ne sono nati tanti, no, orientati, adesso ci sono anche tutti i social network che puntano molto sull'anonimato stesso, cioè tu ci partecipi in modo con un'identità anonima, l'ultimo Whisper, no, che è anche un'app dove puoi postare delle cose, inviarti, scambiarti dei messaggi. Quindi diciamo che si sta lavorando molto su delle esigenze di nicchia o comunque delle fette specifiche, ma se tu fai il social generalista come è Facebook, no, che punta a prendere tutti, è chiaro che devi avere il massimo dell'usabilità, il massimo della, cioè la soglia d'accesso, di ingresso, di utilizzo deve essere bassissima. Già Twitter, che voglio dire non è che sia complicato, però presenta già una soglia superiore di difficoltà per molte persone.
E la domanda che ti volevo fare, Carola Fabiani, dicevi prima del fatto che Ello ha un'identità molto vicina a esteticamente alle ultime tendenze del design. Tu ci sei entrata? Che sensazione? Cioè, stavamo domandandoci prima se era caldo o freddo come social network, che impressione hai avuto?
Ma proprio caldo non me l'ha trasmessa quella sensazione, però sicuramente, ad esempio, molte immagini, tante foto, tante immagini, un effetto visivamente molto curato, quindi bello visivamente, gradevole, ecco, un ambiente sicuramente gradevole e quindi sicuramente potrebbe attrarre persone appunto interessate a questo tipo di qualità, ecco. Ha unito un po' alcune caratteristiche di Facebook ed altre di Twitter, per cui segui, sei seguito. Appunto in questo momento se si guardano ad esempio i partecipanti, almeno quelli quando mi sono iscritta un po' di tempo fa, quindi ancora magari non era completamente, cioè non c'era tantissima gente, comunque l'impressione che si aveva è che le persone che partecipavano tutte molto provenienti dal mondo delle arti visive, degli ambienti più creativi. Aveva un po' quest'aria qui, ecco.
Ho sentito una definizione, il social network dei grafici hipster. Ti sembra che sia azzeccata?
Per ora sì, ecco. Secondo me la scommessa è che se rimane il social network dei grafici hipster, rimane abbastanza limitata come esperienza. Non so quante ce ne siano al mondo, però... vedremo
se sono abbastanza per far crescere questo social network. Carola Frediano, puoi rimanere in onda ancora un po' con noi? Se rimani lì, intanto diamo la parola al nostro secondo ospite.
E salutiamo Arturo Filastò, che è uno sviluppatore, hacker, esperto di media digitali e anche attivo all'interno del progetto Hermes per la trasparenza e Global X, quindi quei sistemi, diciamo così, che proprio lavorano sulla possibilità, diciamo così, di abbassare il livello di censura in rete. Buongiorno Arturo.
Buongiorno Elisabetta.
Allora, volevamo con Arturo provare a raccontare l'uso della rete che si fa in quei luoghi dove non è così facile entrare nei social network o utilizzarli per organizzarsi. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, se ne è parlato molto sui media, per esempio durante le proteste in un paese dove c'è un regime che controlla abbastanza, come è il caso di Hong Kong. Sappiamo che il regime cinese non è particolarmente favorevole alle proteste in corso, sono stati anche una serie di scontri piuttosto duri, e i ragazzi di Hong Kong hanno utilizzato dei sistemi per comunicare tra loro. Arturo, ci aiuti a capire come si sono organizzati?
Certo, sì. Intanto penso che quando parliamo del caso specifico di Hong Kong è importante fare una distinzione tra quello che è Hong Kong e quello che è invece la Cina continentale.
Certo.
Perché il clima politico e anche, diciamo, il regime censorio applicato a Hong Kong è totalmente diverso da quello che viene applicato alla Cina continentale. Per cui atti di censura in realtà fino a oggi non si sono visti con il livello di sofisticazione tecnica che abbiamo visto in Cina continentale. Per cui in realtà quello che stanno facendo in questo periodo a Hong Kong per riuscire a comunicare aggirando la censura è principalmente uno, una misura preventiva, quindi per evitare che nel momento in cui il governo dovesse decidere di applicare censura simile a quella cinese, loro comunque sono protetti perché hanno già un sistema di comunicazione che riesce ad aggirare questo tipo di limite, e secondo, per permettere alle persone che si trovano invece in Cina di accedere all'informazione che viene generata e pubblicata da Hong Kong.
Quindi questo
lì, diciamo,
ecco, no,
la cosa
prego.
Interessante che stanno utilizzando in questi, insomma, in questi, questo mese ormai è una tecnologia peer-to-peer, dove i cellulari, anziché agganciarsi alle celle gestite dall'operatore telefonico oppure agganciarsi ad una rete wireless di una casa, comunicano direttamente da cellulare a cellulare, per cui un messaggio che voglio inviare a tutto il gruppo di manifestanti passa direttamente dal mio telefono a quello di una persona che mi sta vicino, la quale persona poi lo inoltra ad un'altra persona, e così diciamo in modo proprio da cellulare a cellulare il messaggio rimbalza e alla fine arriva a tutti.
C'è la possibilità però di raggiungere davvero, insomma, stiamo parlando di cos'è, 1 miliardo di persone in Cina, non rischia di rimanere un po' limitato territorialmente?
Beh, diciamo che comunque da quello che ho capito come funziona l'applicazione che stanno utilizzando nello specifico a Hong Kong, viene fatto sia il trasporto su rete Bluetooth per le persone che si trovano nelle mie vicinanze, ma poi se voglio comunicare con una persona che sta più distante, il messaggio poi dovrebbe arrivare prima o poi a qualcuno che invece ha connettività internet, e quindi via internet arriva ad un'altra persona che si trova in un posto più distante, e a quel punto quella persona può prendere il messaggio da internet e poi riprodurlo, diciamo, sulla rete mesh locale sua.
Quindi questa è la strategia applicata, diciamo, in questo caso. Ci piaceva con te anche allargare un attimo lo sguardo a proprio le strategie che si possono utilizzare. Tu giustamente facevi un distinguo fra il tipo di censura applicata in Cina o Hong Kong, ma in generale anche in altri paesi. Ti faccio solamente questo esempio: molto recentemente io e Marco, qui ai microfoni con noi, siamo stati in Iran, dove abbiamo visto per esempio la strategia di uso di transfer di proxy per poter accedere ai social network, perché normalmente non si può accedere, non è possibile.
Certo.
Ecco, come fanno le persone in paesi dove c'è una censura molto forte ad accedere agli strumenti che per noi, voglio dire, sono molto, molto in chiaro?
Beh, comunque, nel senso, in questi paesi normalmente la gente è molto più informata e molto più educata sull'uso di tecnologie per aggirare la censura. Cioè, come un ragazzo in Italia sa che per comunicare con i suoi amici deve andare su Facebook, allo stesso modo un ragazzo in Iran sa che se vuole comunicare con i suoi amici o leggere notizie provenienti dalle stampe internazionali deve utilizzare una VPN, e quindi sanno che questi sono gli strumenti che possono utilizzare e li utilizzano. Poi in realtà i governi di questi paesi tendono ad adottare varie tecniche per cercare un po' di arginare l'uso di questi strumenti, però comunque l'efficacia, cioè diciamo che finché uno strumento specifico non raggiunge una certa soglia di utilizzo, passa passa, diciamo, sotto al radar, non viene identificato. Nel momento in cui invece raggiunge una massa critica di utilizzo, a quel punto il governo inizia a investire un po' di risorse per cercare di ostacolarne l'utilizzo.
Purtroppo il tempo c'è tiranno. Io faccio un'ultima domanda, Carola Frediani, invece su questo tema, cioè dicevamo è difficile trovare spazio in un mondo di social network in questo momento monopolizzato quasi da Facebook, anche a livello commerciale c'è spazio invece per un social network che è davvero attento alla privacy e alla sicurezza?
Ma lo spazio secondo me c'è, perché l'esigenza e la domanda in questo momento c'è. Probabilmente c'è un problema di riuscire a realizzarlo a livello poi pratico, concreto, tanto più che mi sembra di capire insomma che comunque un social network sia comunque un tipo di piattaforma che nel momento in cui cresce richiede anche un certo tipo di investimenti, quindi c'è questo problema alla base. Io credo però che si debba guardare anche delle soluzioni tecnologiche che puntino di più sia sul dare il controllo agli utenti, magari anche su un tipo di architettura e di piattaforma il più possibile decentralizzata. Questo secondo me dovrebbe essere un po' l'indirizzo in cui, tra l'altro, ci sono alcuni ricercatori e alcuni sviluppatori che ci stanno già lavorando. C'è uno che sta lavorando a un social network che si chiama Twister, che è simile a Twitter ma è completamente decentralizzato, peer-to-peer, utilizza un po', diciamo, ispirato dal funzionamento dei bitcoin. Quindi,
allora sì, Carola, io purtroppo ti devo fermare, accolgo però il suggerimento, quindi andremo a provare anche Twister, insomma, poi ci sarà veramente il modo per tornare anche a questi argomenti. Allora, grazie mille a Carola Frediani, buona giornata.
Grazie a voi.
E grazie anche ad Arturo Filastò del Centro Hermes di Global Leaks per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Buona giornata a tutti. Ciao ciao, e noi ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @ Pensatech.